nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Ben trovati, buona domenica. Ultima puntata di Nessuna è perfetta, previa pausa estiva, ma noi continueremo in ogni caso a sentirci. E mi piace l'idea di lasciarci con gli auguri di buona estate guardando da un lato a tre donne viste dall'occhio di un uomo che le guarda in un caso da vicino perché è stata una sua cliente, e dall'altro con l'occhio di chi le guarda da distante, per raccontare un po' tre donne speciali viste da un parrucchiere speciale. E poi siamo in vacanza, mentalmente ci piacerebbe davvero chiudere, spegnere un po' il cervello, e c'è un modo per farlo. Ce lo racconterà una giornalista che si occupa specificamente di meditazione, yoga e di tutte le tecniche di rilassamento. Cominciamo con il primo Sunday Boy. E con l'estate che ormai è arrivata, siamo in tempo di vacanze, di relax, perché non guardare alle grandi donne che sono state al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, e guardare a quello che loro trasmettono con la loro immagine. E per farlo, ovviamente, Roberto D'Antonio, grande conoscitore non soltanto del look delle donne, ma della loro sentirsi bene o meno, persona che ha una grandissima capacità di cogliere non soltanto nell'aspetto delle sue clienti, ma anche in quello che loro vorrebbero trasmettere all'esterno. Beh, insomma, Roberto D'Antonio è un famosissimo parrucchiere, ma anche un grande conoscitore di anime. Buona domenica, Roberto.
Buona domenica a te, Maria. Buona domenica a tutti.
Qual è, allora, per cominciare, la prima delle tre o quattro donne che tu vorresti raccontare e perché hai scelto lei? Cominciamo con la prima.
Allora, la prima donna che io praticamente ho conosciuto, e ho conosciuto dal 2022, nel senso non fisico ma di scrittura e di visivamente, era Roberta Pezzola, che ho visto che è stata eletta al Parlamento Europeo, e dunque trovo che sia una donna che mi interessa, perché è una donna con una capacità di forza e anche di eleganza, perché ho pensato molto da due o tre giorni come potrei cambiarla, perché non essendo stata mia cliente, dunque mi piacerebbe darle un consiglio, un look, però ho capito che proprio è il suo modo e la sua eleganza sotto un profilo semplice, a renderla così forte, così decisa e così ad avere dei risultati schiaccianti, perché è stata rieletta con un punteggio,
con un vero e proprio plebiscito.
Sì.
Mi sembra di capire, Roberto, che tu però sui capelli della Mezzola interverresti, e che cosa le consiglieresti?
Ma interverrei nel senso, ecco, che dato che trovo che ha un look molto per bene, molto elegante, molto con una forza di portare prima l'abito, ma di arrivare prima lei, consiglierei magari un colore un po' più definito, che vedo che è un colore un po' non definito, cioè nel senso che la vedo è quel disordinato che a me poi fondamentalmente piace, però quando ti presenti poi a un pubblico così vasto e sei così elegante anche nell'abbigliamento, perché mi piace molto come si come si veste, come si presenta al popolo, perché questo noi siamo il popolo che giudichiamo, no? Dunque non ci sono qui i politici, ma la visibilità delle leader di partiti e di grandi ruoli così importanti vanno giudicati da noi, e dunque noi stilisti, oppure anche la semplice personaggio che ti guarda da casa dal giornale, ha il diritto, il dovere di magari di poter dire mi piacerebbe
con un colore e un taglio diverso, perché no?
Più
certo.
Definito, sì, più definito e più adatto alla sua grande e forte personalità.
Senti, una seconda donna che magari invece hai conosciuto, perché Roberta Mezzola sì. La guardi attraverso lo schermo TV fuori, o le foto sui giornali.
Vorrei conoscerla.
Glielo faremo sapere.
Sapere.
Roberta Mezzola parla perfettamente italiano.
Italiano, certo, è questo che mi è piaciuto tanto anche. La persona che ho conosciuto benissimo e che ammiro in questo momento tantissimo, ma l'ho ammirata da anni, è Nancy Pelosi, perché è una donna veramente veramente numero uno in tutto quello che fa, e ho avuto il piacere di tagliarla, di pettinarla, e con una sua eleganza e con una sua femminilità che non oltraggia niente al ruolo che ha. Questo mi è sempre piaciuto.
Quando l'hai incontrata la prima volta?
L'ho incontrata prima della pandemia, che venne a Roma, e io pensavo, sai, quando mi chiamarono, pensavo che praticamente dovevo andare, sai, in albergo, come quando mi chiamò la moglie di Trump, che voleva che alle 5 di mattina mi presentassi a pettinarla in albergo, lei, la figlia di Trump, alle 5 di mattina pettinarla sul carro, e poi io chiesi un compenso, ma mi dissero che non c'era compenso, e io dissi di no.
E, hai fatto bene.
Perché non trovavo giusto, anche perché
che il lavoro non fosse ripagato.
Sì, che fosse ripagato, anche perché non trovavo nemmeno simpatica la figura, e non mi rappresentava nel mio...
Ma quando è che avresti dovuto... Stiamo parlando di Melania Trump?
Sì, Melania Trump, quando era in
Italia per visitare il Papa?
Sì, per visitare il Papa, e all'ambasciata dovevo andare. E non andai, dissi di no. E invece quando mi chiamò per Nancy Pelosi, pensavo appunto che dovessi andare o in ambasciata o in albergo. Invece... La management di Nancy disse che no, che la signora Pelosi sarebbe venuta carinamente in salone. Prima hanno fatto bonificare il negozio alle 7:30 di mattina, e tutto bonificato, tutto tranquillo, con una marea di gente che la proteggeva naturalmente, e è venuta serenamente, tranquillamente, vestita, già preparata, soltanto con due giacche da cambiarsi, che un assistente gli portava, ha fatto il trucco qui da noi, io gli ho fatto il taglio, e ci siamo scambiati come il Papa. Io dico sempre che questo è stato un mio grosso onore, come il Papa io ho donato una sciarpa di Massimo Alba a lei, e lei mi ha donato il giorno dopo, quando si è venuta a ripettinare, un piatto con lo stemma della Casa Bianca, la sua firma Nancy Pelosi, che tengo nel cuore.
Una persona estremamente professionale, ho anch'io stupenda. Avuto modo di intervistarla e incontrarla un anno fa a Venezia, e di sicuro una donna elegante. La terza donna che ti ha colpito in questi ultimi mesi.
Mi ha colpito, sì, in questi ultimi mesi, negli ultimi 20 anni, credo, di conoscenza, che non ho conosciuto personalmente, ma ci siamo scritti parecchie volte, perché gli ho mandato tante mail in tanti interventi che lei ha fatto, che è Liliana Segre, che trovo una delle donne più forti, più libere e più antisemite, ma non soltanto per la sua per la sua, diciamo, discendenza, per tutti. C'è una donna veramente che ha avuto il dolore e che con questo dolore ne ha fatto una forza a favore di tutta la gente che soffre.
Roberto, grazie. Abbiamo rivisitato con l'occhio di chi sa guardare non soltanto al look, alla pettinatura, ma anche a quello che una donna trasmette, tre donne di cui si è parlato molto e di cui si parlerà probabilmente anche nei prossimi mesi: Roberta Metsola, Nancy Pelosi e Liliana Segre. Grazie Roberto per aver raccontato con noi come le vedi. Buona estate a te.
Buona estate a te, Maria. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta, seconda parte. Beh, ormai siamo nel pieno della stagione estiva e ci arriviamo spesso abbastanza svuotati. Tant'è vero che si va diffondendo sempre di più l'idea di una vacanza come recupero del sonno, ma anche come recupero di serenità, vacanze da sole, vacanze in conventi, vacanze per fare meditazione. E di questo genere di vacanza vogliamo parlare con Maria Serena Patriarca, giornalista che cura per il Messaggero la rubrica Vivere Meglio e la pagina del Messaggero Molto Donna. Buona domenica, Maria Serena.
Buona domenica a voi, grazie.
Un nome e un programma, Serena. Dunque, è vero che è sempre più comune, è una scelta anche molto femminile, quella di programmare per le vacanze magari una settimana in un centro di meditazione o una settimana a fare yoga. Serve davvero solo una settimana? E comunque è vero che si stanno diffondendo ormai da anni questo genere di vacanze?
Assolutamente sì, questa degli yoga retreat o comunque degli wellness retreat in luoghi che conciliano il relax con il contatto con la natura o luoghi dello spirito, come giustamente dicevi tu, ex conventi, è una tendenza che da qualche anno si consolida sempre di più, specialmente dal post-Covid in poi, e soprattutto per il target femminile c'è una crescente richiesta di un tempo che solitamente è compreso fra il weekend e la settimana, in cui recuperare un pochino le energie dell'anno lavorativo e trovare spazio anche per il silenzio, per il digital detox, per pratiche di yoga, meditazione o comunque pratiche olistiche che ci facciano un pochino resettare lo stato d'animo, il nostro livello energetico rispetto alla vita quotidiana che è spesso sottoposta a importanti carichi di stress a livello psicofisico.
Come funziona una settimana in un centro? Ce ne sono appunto di vari tipi, ma di solito meditazione, yoga e dismissione totale dei cellulari e dei computer fa parte della dieta. Come funziona?
Assolutamente sì, diciamo che ci sono un pochino dei protocolli standard, ovviamente variabili a seconda del tipo di scuola, di disciplina a cui è ispirato il periodo di vacanza. Solitamente la giornata inizia presto, è scandita da ritmi quasi monastici, nel senso che in questi casi ci si alza al mattino e si inizia subito con una bella pratica in natura, che può essere di yoga o di tai chi, che ovviamente è meglio fare a mente fresca e a stomaco vuoto. Quindi poi c'è un momento di colazione. Di solito queste vacanze hanno un regime dietetico vegetariano o vegano preferibilmente, quindi si tratta di luoghi in cui anche il cibo è una connessione con la natura. Questo sto parlando di uno standard standard generale, ovviamente con le dovute eccezioni. Si prosegue poi con magari delle pratiche in natura, quindi delle passeggiate, dei trekking, quindi delle attività un pochino più dinamiche, e di solito poi dopo il momento del pranzo c'è un momento anche di relax in cui magari ci si può anche rilassare, se c'è una piscina, se c'è il mare. E per quanto riguarda il pomeriggio magari è dedicato ad attività più meditative o di approfondimento, che possono essere anche pratiche per esempio di immersione nella terapia del suono attraverso il gong, la campana tibetana, o magari anche pratiche di massaggio olistico, di risveglio dei chakra, se la struttura prevede anche una spa. E poi ci sono ovviamente c'è il momento della cena, sempre di solito ispirato a un regime dietetico detox vegetariano, quindi con alimenti a chilometro zero e comunque in sintonia con la natura e con il mood della vacanza. E dopo cena ci possono essere ulteriori momenti di approfondimento anche a livello meditativo, quindi meditazioni guidate, visualizzazioni rilassanti e magari anche pratiche di esperienza di pranayama, l'antica arte yogica di gestione consapevole del respiro, che ci può aiutare ad affrontare poi la notte in maniera più serena, quindi evitando insonnia, risvegli notturni. Ecco, di solito in questi casi ovviamente non si va in discoteca la sera, si va a letto anche presto, proprio per rimanere in sintonia con il ritmo naturale, risvegliarsi la mattina all'alba. Ecco, questo è un pochino il prototipo di quello che è uno yoga retreat detox. Ovviamente è consigliato in questi casi anche lo spegnere lo smartphone, il dispositivo elettronico, il tablet il più possibile, quindi sperimentare anche il beneficio non solo della disconnessione ma anche del silenzio. In alcuni casi addirittura i partecipanti sono invitati a sperimentare momenti in cui non si parlano neanche fra di loro, proprio per fare un'esperienza immersiva solamente nei suoni della natura, esperienza che può essere accompagnata anche dall'aspetto multisensoriale di fruizione della natura stessa, quindi camminate a piedi nudi, attraversare un ruscello, camminare sull'erba, piuttosto che sentire con le proprie mani il contatto con gli alberi, quindi fare anche esperienza di tree therapy, la terapia degli alberi, il cosiddetto forest bathing, che i giapponesi già prescrivono come terapia medica, proprio con una precisa posologia.
Aiuta moltissimo, infatti. Sì. Secondo me aiuta moltissimo il silenzio.
Assolutamente sì.
Personalmente ho sperimentato quanto il silenzio sia di aiuto per la concentrazione, ma proprio anche per la capacità di restare in una bolla che ti rilassa, e quanto invece, sì, per esempio, stare su una spiaggia in cui tutti parlano ad alta voce, sì, ti impedisca di apprezzare la bellezza del mare.
Sono d'accordo, Maria, sì, hai davvero ragione, anche perché il silenzio ci riconnette anche con una dimensione neutra della mente, come diceva il grande maestro yoga Patanjali. Cioè essenzialmente lo yoga, lui diceva yoga citta vritti niroda, quindi lo yoga è la cessazione del flusso dei pensieri. Per arrivare a questo stato di mente neutra abbiamo bisogno di passare attraverso il silenzio, che del resto era una pratica al di là della tradizione vedica indiana, anche ovviamente ben consolidata nella nostra tradizione occidentale dei monasteri, del cristianesimo. Quindi il silenzio è comunque un veicolo per contattare la propria anima e il proprio relax.
Maria Serena, proprio in una risposta di un secondo, come si fa a scegliere il posto giusto? Perché poi magari uno che è alle prime armi o decide di provarci per la prima volta sceglie un posto non adeguato, dove magari non ci sono davvero delle persone che sanno gestire professionalmente questo. Quindi come si fa? Ci sono dei siti che raccomandi su cui andare a cercare poi le varie ipotesi, senza fare promozione per l'uno o per l'altro adesso?
Sì, allora quello che io consiglio è di consultare cioè partire dalla disciplina per poi arrivare al luogo e al tipo di vacanza. Quindi di solito l'errore più comune è che si cerca la struttura, quindi si parte dalla struttura per poi a cascata abbracciare il programma che questa propone. Io suggerisco il contrario, cioè affidarsi a siti yoga, ce ne sono diversi, tipo piattaforme che propongono vari tipi di vacanza, però non soffermarsi a questo, cioè andare a vedere anche qual è la scuola. Ecco, io ora, come tu giustamente mi hai detto, non posso fare promozione di singole scuole yoga, però ci sono delle differenze, cioè non tutte sono uguali, quindi cercare di affidarsi a una scuola consolidata, seria, e da lì vedere quali retreat e dove questa scuola organizza durante l'estate. Questo se amate lo yoga, perché per esempio invece ci sono gli amanti del Tai Chi, del Qigong, e in questo
caso fanno la stessa cosa su altri, sì, su altre, sì, piattaforme. Grazie a Maria Serena Patriarca, che ci ha portato, sia pure per pochi minuti, in una dimensione di vacanza diversa, silenziosa. Grazie, buona estate,
Maria.
A te, buona estate ad Alessandro Chiappini in regia e a, come sempre, Gaia Romani in redazione. Noi continueremo a sentirci durante l'estate, come sempre torniamo con il nostro meglio di. Buona estate a tutti.